amici. Inizia qui Manie di Protagonismo con la vostra V Tridente di Fiducia, a.k.a. V di Valentina, a.k.a. Valentina Tridente all'anagrafe. Come state? Come state questo martedì 3 maggio? Inizia così l'effervescente maggio, quello che ci porterà alla canicola dell'estate, che io già fortemente temo. Ditemi come state al 333-964-9949, che è il numero della nostra meravigliosa messaggeria, dove potete mandare messaggi su WhatsApp o SMS, come meglio preferite, anche se dubito che esista ancora qualcuno che manda gli SMS, cioè sono veramente pochissime, anche perché forse quelli li devi pagare, mentre WhatsApp è gratis. È martedì e finalmente possiamo ripristinare quello che è il nostro appuntamento del martedì, ovvero quello con la spettinata, che sarà con noi stasera in collegamento verso le 18:30 per portarci degli stimoli letterari, dove noi di solito voliamo bassissimi in quel del Manie di Protagonismo, parliamo di gossip, di notizie così un po', no? Un po' friccarecce, un po' leggere. Lei arriva e ci stimola intellettualmente con i libri spettinati o eventualmente anche questioni letterarie spettinate. Vedremo stasera che cosa ci porta. È in corso, anzi c'è stato il Met Gala, penso sia finito ormai, se ho capito bene. Non capisco mai bene le tempistiche, cioè sembra che duri 3 giorni. Forse dura 3 giorni, non lo so. E quindi veniamo bombardati di meme, video, foto, social, trick e barlicca di questi meravigliosi abiti che noi non metteremo mai, non ci potremmo permettere mai. Ma soprattutto veniamo bombardati di messaggi sbagliati. Parleremo anche di questo. Sempre qui a Manie di Protagonismo. Iniziamo subito con un po' di musica. E c'è Machine Gun Kelly con Black, The Honest Heart Collective con I Heard You Were Worried, You're Worried About Me. 18:15, sempre a Manie di Protagonismo. Abbiamo appena iniziato le nostre 2 ore insieme del martedì e so che siete molto contenti di tutto ciò e non vedevate l'ora di tornare in mia compagnia. Grazie, anche voi mi siete mancati parecchio. Ho aperto un articolo che parlava di fare shopping consapevole e sostenibile con brand di moda, di accessori che usano materiali riciclati. Ho detto sì figo, lo voglio fare, facciamolo. E con mia grande sorpresa però questi oggetti ricavati da materiali riciclabili costano di più di quelli nuovi. E quindi ho detto quindi anche la sostenibilità forse in un certo senso è solo per i ricchi in questo mondo capitalista? No, si possono fare tante cose, quali per esempio comprare le cose nei negozi dell'usato, del vintage. Ci sono 1,5 milioni di soluzioni di questo tipo. Quando invece si tratta di comprare oggetti ricavati da materiali riciclati, beh insomma la cosa è diversa, specialmente se sono appunto di un po' particolari. Credo che anche ci siano dei negozi di fast fashion, vedi H&M, vedi Zara, vedi Trick e Barlicca, che hanno delle linee che si chiamano conscious, per esempio, cioè coscienzioso, no? Oppure cosciente, forse meglio ancora. E quindi poi non andrei troppo a investigare, anche se è vero che H&M ha questa campagna da un po' di tempo che tu puoi portare proprio i tuoi vestiti vecchi, gli stracci, tutto quello che è tessile, consegnarlo a loro e ottenere una specie di voucherino da 5 euro. Non so se è ancora attiva questa iniziativa. In teoria poi loro questo tessile che tu dai, loro lo raccolgono e lo utilizzano per creare, no, nuovi capi. Speriamo che sia veramente così, perché anche dietro abbiamo scoperto col passare del tempo che anche dietro a varie aziende, iniziative che promuovono il green, il sostenibile e l'ambiente, poi ci sono delle gabole. Ci sono un po' dietro a tutto le gabole, vero amici? 3 964 9949, numero della messaggeria. Gradirei molto molto se mi scriveste come state innanzitutto, che canzoni volete ascoltare, se volete fare gli auguri a qualcuno, se volete celebrare qualcun altro, se volete lamentarvi, che ne so, del vostro vicino di casa che quando stende i panni vi gocciola tutto sul vostro balcone. Ecco, piuttosto che tenere tutto dentro, no, e poi sfogarvi, impazzire e sfogarvi, magari potete dirlo qui a Mani di Protagonismo. C'è anche il numero per la diretta, perché se siete coraggiosi vi faccio parlare anche proprio in diretta. Il numero è 0521 464246, proprio così, senza voi chiamati, vi rispondo, ci facciamo due chiacchiere e via che si vola. C'è la pubblicità. Years and Years come nostro primo throwback di oggi, dal 2015, con King. E noi parlavamo di green shopping, si parla comunque di diventare tutti più sostenibili. Per esempio c'è una borsa molto iconica, un brand molto iconico che fa tutto questo, ovvero Melissa, che fa sia borse che scarpe con la plastica riciclata, e forse devo dire è l'unico che ha dei prezzi abbordabili, perché la Mansour Gavriel fa una borsa intrecciata a mano con avanzi di produzione delle shopper in edizione limitata, che costa 625 euro. Ecco, non proprio quello che io reputo a buon mercato, diciamo. Ma tornando al Met Gala, vabbè, ha fatto come sempre parlare di sé Kim Kardashian, che si è presentato ufficialmente col suo nuovo fidanzato Pete Davidson. È tornata bionda la Kim, ma soprattutto indossa un abito che ha indossato Marilyn Monroe nel 1965, se non sbaglio, comunque quando cantò Happy Birthday al presidente. Ma non è tanto questa la notizia, o meglio, questa è la notizia. Il problema qual è? Che lei è andata, parlando del suo vestito, di nuovo a infilarsi in quel ginepraio, che è un po' il messaggio sbagliato che continuiamo a dare alle donne in generale, per quanto riguarda la moda, perché ha detto che ha dovuto perdere 6 pounds, che non so adesso in chili quanto siano, però per stare nel vestito. Ma Kim, era importante questa informazione? Vogliamo proprio che sia, non so, la prima cosa che le persone sanno? Secondo me potevamo farne a meno, grazie. Anche perché, ripeto, si dà un messaggio sbagliato, non è quella la cosa importante. Finalmente c'è un pochino più di apertura, no, nei confronti di corpi diversi da quelli che sfidano la perfezione, e non torniamo indietro, ecco. Non stiamo facendo dei passi avanti, non facciamone 12 indietro, che non è bello per nessuno. Ci sono gli Imagine Dragons con Bones, anche loro secondo me sono al Met Gala. Ritardissimo, cioè proprio sul pelino della fine della song, perché intanto io contattavo telefonicamente la nostra Elisa. Ciao Eli.
Ciao Vale.
Oddio, quanto tempo, Eli!
Mattona, 2 settimane.
2 settimane, non era mai successo, una al massimo.
Mai.
Insomma, infatti, qua
ero molto emozionata per il momento. Sperando che la voce si senta bene, perché
si sente,
abbiamo
avuto
un po' di problemi.
Lo dicevo, spiegavo la settimana scorsa, c'è stata la fonia, un po' di influenza, problematiche varie di sfiga, però se adesso si sente bene, devo dire.
Bene, in casa mia erano molto contenti che fossi afona. Quando ho ripreso a parlare erano quasi dispiaciuti.
E anche perché quante cose da dire avrei avuto, che avevi imbottigliato per 2 settimane.
Allora, parlavo a gesti e mio marito mi diceva: riesci ad alzare la voce anche con i afona? Sì,
allora. Marco, noi a Rieti facciamo questo ed altro, che siamo perennemente incazzati col mondo, però sono molto contenta che tu ci sia, e non voglio pensare alla settimana prossima, ma saremo noi vicini a te col cuore,
che
e
bello.
Poi basta, però, basta, assenze, insomma, ecco.
Perché poi pensa che in questa influenza che ho avuto sono stata anche positiva un giorno.
Solo un giorno?
Uno.
Ma
tamponata,
non si capisce
prima,
niente.
Solo un giorno.
Non si capisce nulla. Anche no. La mia amica ha avuto una sventolata di influenza, quelle proprio che ti stendono.
Che è
esatto, che però è negativa, sì. Cioè anche lei è negativa tutto il tempo. Stata un po' meglio, poi di nuovo ricaduta, positiva. Cioè tutto un casino.
Sì,
okay.
Io sì, più o meno uguale.
Ecco, perfetto.
Siamo andati avanti 20 giorni.
Meraviglioso, mi fa piacere. Ci dispiace. piace assai. Però sono sicura che queste due settimane ti avranno dato, ti sei fermata, cioè ti sarà riposata.
Assolutamente sì.
Oh, meno male, perché tu fai un po' fatica, ecco, a fermarti a non fare le cose, sì. Ma sì, hai dovuto, ti senti...
Me lo sono imposta, perché ho detto il mio corpo dice che anche basta.
Il tuo corpo ha bisogno di una pausa,
pretesto.
Sì. Brava, bravissima. Bene, quindi non ti chiedo neanche cosa hai fatto, perché fondamentalmente sarei stata...
Ma non riuscivo neanche a leggere, tra l'altro.
È un disastro.
È stato pesantissimo. Ho sentito un sacco di audiolibri.
Ah, ok,
però...
ok.
Sì, quelli mi... Scusate, c'è un po' di tosse ancora.
Beh, va bene, non ti preoccupare.
Di compagnia.
Bene.
Di audiolibri, che è l'invenzione del secolo, secondo
davvero?
Me. Davvero? Le book reader.
Davvero, evviva gli audiolibri. Bene, amici, dunque, noi ci ascoltiamo Megan Thee Stallion, così intanto lei, se vuole, si beve un bicchiere d'acqua, si mette comoda.
Un gin tonic,
che anche quello fluidifica la voce.
Sì, e poi siamo in tema con l'argomento.
Con
l'argomento,
perfetto. Perfetto. E qual è, cara Eli, l'argomento di oggi, che io non sto più nella pelle, anche perché dopo due settimane di digiuno, il livello mio di ignoranza stava andando proprio a livelli, capito, sotto il pavimento, e ho bisogno di...
Sono arrivata come salvatrice della situazione.
L'ho detto prima che noi ti teniamo appunto per alzare un pochino la barra, no? E quindi queste due settimane è proprio il degrado proprio totale a livello letterario, intellettuale, quindi c'è bisogno di un intervento, un'iniezione di letteratura o di queste cose, così poi dopo posso dire: ah, io so questa cosa di questo autore, so questa cosa di questo libro.
Facendo anche gnè,
esatto.
Dopo, perché sennò non vale.
Non c'è soddisfazione,
ecco.
Infatti.
Esatto. Allora, l'argomento di oggi è l'alcol.
Ok. Per
cioè,
caso...
Bere come un... No, scusami. Ti andavo
sotto. No, era perché per caso queste due settimane di tedio casalingo ti hanno portato magari a bere più frequentemente e quindi...
Poi non potevo perché ero tutta infiammata.
Oh, signore, no, madonna, niente.
Sto godendo un gin tonic adesso.
Oh, meno male. Ok, sì. Alcol, suppongo da bere, si parla.
Alcol
senti.
Da bere, sì,
okay.
Non quello perché ne so pulire in casa,
esatto.
Non l'alcol rosa.
O disinfettare.
Questo alcol da ingerire. Si tratta di un libro molto carino che mi ha regalato una mia follower a Natale, perché a me mi mandano i libri,
sì.
E mi ha scelto questa cosa, non so perché ha associato libri e alcol a me, non so, cioè, chissà come mai,
chissà perché, non si sa. Così. Amici, questi pregiudizi che avete sulla spettinata,
Come se fossi un ubriacone a qualsiasi, via! Ecco.
Vabbè, o tè o gin ti possono regalare, o tè di qualità o... No, ma aspetta, non era quello... perché il gin è scozzese, no, messicano,
Il whisky è scozzese.
Whisky è scozzese, ok. Sì. Perché altre volte mi parlavi di degustazioni di whisky che facevi con Marco.
Sì, siamo appassionati di whisky, ma ci piace molto anche il gin, cioè forse a me piace più il gin, ma rimanga tra noi. Ovviamente.
Ah, ok, non glielo diciamo, certo, perfetto.
No, in questo sono abbastanza inglese io come gusti. Infatti anche il whisky, per esempio, mi piace quello più leggero,
okay.
Non quello proprio scotch.
Sì,
ecco.
No, io non ce la faccio in nessuno dei casi proprio. Io vodka come gli adolescenti, io non bevo mai, ok? Quando bevo...
Vodka con la tachipirina.
Che adolescente eri, Eli? Eri molto monella come adolescente.
Ma ero molto brava.
Vodka... No, io dicevo, sai, tipo vodka cranberry o vodka orange, che sono, sai, quei primi drink che bevi quando inizi a bere,
a me
no?
Non mi è mai piaciuta la vodka, perché era un po' troppo plebea per me. Facevo già la snob, capito?
Sì, già da allora.
Ero già snob.
Bene, noi torniamo subito dopo la pubblicità e Leli ci parla di alcol...
E scrittura.
Ok, forse ho capito.
Bene. It's okay, you're ready in my DM.
You don't know, I'm something you don't. E io so qualcosa che tu non sai, dicono i Kawala o Kawala, adesso a seconda di come preferite pronunciare, Jesse, come on, io so qualcosa che tu non sai. Per esempio, che c'hai il vizietto, per esempio.
Dicela.
Non lo so, questa Jesse. della canzone.
Ah, è certo. Pensavo mi dessi un gossip su
no,
cui...
se magari, no, qua non, niente di novità qua, io so sempre cose dopo gli altri, Eli. Non mi dice mai un cazzo,
cavolo,
nessuno.
Non mi sei utile, vedi? Ecco.
No. Parliamo di alcol e letteratura. E così da profana mi verrebbe da dire grande legame storico da sempre, ovvero il scrittore maledetto che sotto gli effetti dell'alcol o anche brava anche di altre cose, esatto, in uno stato alterato di bla bla scrive. Questa è la prima cosa a cui ho pensato. Poi non so,
sì,
se era...
ci hanno sempre abituato, no, a pensare che l'uso di sostanze psicotrope, guarda come parlo forbito oggi, ragazzi.
Psicotrope è difficile da dire, brava.
È vero, ci stava.
10 punti Grifondoro al
vero.
Sì.
Sarpe verde, grazie.
Scusa.
Ecco, e oppure anche l'alcol, no? Creano questo stato alterato per cui le porte della percezione sono più aperte.
Yes.
Pensiamo anche solo ai Beatles, che cambiamento hanno fatto, no? Mm-hmm. Quando hanno scoperto l'LSD, quando sono andati in India dal Maharaj.
Quando fa ridere, quando hanno scoperto, cioè, è perfettamente ragione, mi fa ridere l'immagine dei Beatles che un giorno scoprono l'LSD.
Scoprono l'LSD, hanno scritto dei capolavori, hanno smesso le giacche con cui si presentavano a suonare come dei bravissimi ragazzi,
certo,
e hanno creato dei capolavori. Io non sono una gran fan dei
Beatles.
No,
neanch'io, però riconosciamo il loro valore storico, certo.
Assolutamente. Io ogni tanto me li metto su e me li canto anche con gran gusto, ti dirò.
Esatto.
E infatti a me piace più la seconda parte dei Beatles, ma non siamo qua per parlare dei Beatles.
Ok.
Quindi spesso gli artisti, facendo uso di queste sostanze, vanno oltre e danno libero sfogo alla creatività. Io ho spesso pensato che fossero dei tossici qualunque, a volte degli alcolizzati qualunque.
Riferendoti, quindi, aspetta, a chi?
No, agli artisti che fanno uso di sostanze, nel senso che non sempre c'è una giustificazione artistica.
Ah, vabbè,
no,
certo, chiaro.
Cioè, come noi, hanno le loro dipendenze come
chiaro,
noi.
Chiaro.
E poi nel loro caso magari sono giustificate dal punto di vista artistico. Però è indubbio che riuscire a fare uso, no? Uh-huh. Di queste cose un po' fa creare delle cose meravigliose. Pensiamo, come dicevamo, ai Ceci Maledetti.
Eh già.
È stata una svolta assoluta in poesia.
Ovviamente aggiungiamo a che prezzo, però sì, sono d'accordo con te, cioè nel senso...
A livello artistico niente da dire.
Eh sì, perché comunque... Tra l'altro, Eli, apro una piccola parentesi, non voglio sembrare la figlia dei fiori della questione, anche perché io in realtà con le droghe sono sempre stata molto cagasotto, quindi non è che abbia fatto, no, sai, chissà quali esperienze, ma sto leggendo e sentendo tantissimo che si sta andando in una direzione molto più lungimirante nei confronti, togliamo un attimo quelle brutte, quelle della povertà e della disperazione e dovute a problemi socio-economici, vedi eroina, vedi crack, quella roba lì, no? Quelle psicotrope di cui parli tu invece sono state prese, vengono usate ad oggi anche da professionisti della psichiatria, della psicologia, per fare proprio le sedute di terapia in microdosaggio. Sì.
Che fico.
Molto fico.
È un po' come l'introduzione della cannabis,
brava,
per malattie come la fibromialgia,
brava,
i glaucomi.
Bravissima. Quindi
assolutamente sotto un presidio medico, praticamente.
Esattamente. Cioè noi occidentali abbiamo avuto questi periodi, vedi Medioevo, vedi poi altri vari momenti un po' bui, no, di proibizionismo, di tutta una tipologia, no, culturale, cattolica, in cui queste, sia per esempio quelle naturali che quelle anche più chimiche, c'è stato questo no, tutte le droghe sono brutte, cattive, addio, e quindi sai, sono state bannate e prese tutte, messe tutte in un gruppone unico e buttate via, no, della serie quello è tutto sbagliato. Invece adesso si sta prendendo, ci sono appunto questi professionisti che si stanno interessando con degli studi, delle ricerche, degli esperimenti agli effetti che hanno sulla coscienza, consapevolezza delle persone, effettivamente LSD, ecstasy, tutte quei funghi allucinogeni eccetera eccetera hanno davvero, ovviamente sotto un controllo bla bla bla, ti danno la possibilità di, capito, interagire con la tua coscienza, consapevolezza, subconscio, pippa pera, in una maniera costruttiva. Basta, ho finito
questa
il mio...
Questa cosa è bellissima.
È vero che è una figata, lo sapevo che ti sarebbe piaciuta. Ovviamente...
Sì, tra l'altro il mio cervello sta andando avanti, perché io a settembre voglio cominciare a scrivere il mio libro.
Aha.
Ti ho detto che non avrei mai scritto un libro.
Oh, amici!
Che è un saggio.
Ok.
Però sto facendo ancora le dovute ricerche, vediamo, mi sono data a settembre come inizio,
okay,
quindi con molta calma. E quindi se ci si dessero una mossa, magari scrivo più alla svelta, no?
Non so se sono dei, come si dice, degli aumentatori di performance, Eli.
Ma, però magari in quelle mezz'ore che io ho sempre tra un lavoro e l'altro riesco a ottimizzarle, a tirar fuori chissà che capolavoro.
Cioè comunque guarda stagione. Ragazzi, è incredibile sta donna, cioè in ogni caso tutto per lavorare più alla svelta e di più. Questa è la morale del... Io parlavo di aprire la nostra coscienza e lei invece vuole più produttività, amici. Mezz'ora voglio scrivere...
È certo. Che così non si sa mai. Io, cioè, poi ho sempre detto: no, non scriverò, nessuno vedrà mai un libro scritto da me. Poi l'altro giorno ci ho pensato e ho detto: ma sai che forse potrei farlo?
Ma infatti, Meli, mai dire davvero, mai dire mai. Perché scusa,
vedremo.
Comunque, dicevi: scusate, ho fatto il pippone pro droghe psicotrope. Che se lo sentono mi licenziano, prego, vai avanti.
Sì, ecco, oggi siamo sul filo del rasoio. Io
sì,
e te.
Sì.
Ci licenzieranno tutti. Detto questo, volevo dire il titolo del libro su cui mi sono basata, che è Bere come un vero scrittore.
Molto
100
carino.
Ricette per ricreare i drink che hanno ispirato i giganti della letteratura.
Ma sai che l'ho visto da qualche parte? Aspetta.
Io l'ho fatto vedere ogni tanto.
Allora
nelle
forse
stories.
L'ho visto nelle tue storie. Forse l'ho
perché
visto
me l'hanno
tue
regalato
storie.
Per Natale. Sì, quindi l'ho già fatto vedere, anche se non ne ho parlato ampiamente. Quindi è un libro che mette insieme, ogni pagina c'è uno scrittore diverso, si parte da Shakespeare addirittura, quindi non è solo di contemporanei, e poi per ognuno si parla o del fatto che loro magari in interviste, quelli più recenti, dicevano che cosa bevevano, oppure nei loro scritti hanno ritrovato sempre gli stessi cocktail, le stesse bevande e ne hanno riportato le ricette. Parole.
Eugenio in via di gioia con Terra, noi siamo sempre in collegamento con la nostra Elisa Morini, la bookstagrammer che vi consiglio di seguire su Instagram con il nickname La Spettinata, il handle La Spettinata o anche Moonlight Magic, giusto?
Lave,
porca vacca, non potevo ricordarmelo tutto. E se volete...
Però io non parlo di libri.
No, esatto, sono, cioè, uno è per delle tematiche e uno è per i libri. Ovviamente la Spettinata è per i libri. E c'è tanto altro, quindi andate a seguirla. E il libro di oggi è un libro in cui, grazie a, come ci dicevi, o direttamente la penna di questi scrittori o persone che hanno testimoniato al drink che questi bevevano, ci si può rifare i drink come quelli dei veri scrittori.
Esatto, sono riportate anche le ricette, quindi una breve introduzione di come un drink è associato proprio per esperienzialità a uno scrittore, ma anche per esempio le tecniche del dopo sbornia hanno lasciato scritto su come affrontare il dopo sbornia.
Beh sì, se non ricordo male, nella mia fase adolescenziale di Bukowski, lui ne parla, credo, può essere.
Bukowski.
C'è lui?
Ovviamente c'è, me lo sono anche segnata per leggerlo.
Grazie. Ma chissà come, perché mi piaceva? Non so perché mi sono fissata in quel periodo, almeno un paio d'anni a leggere tutto Bukowski, solo
Bukowski. A me piace molto Bukowski.
Sì, però cacchio, forse oggi sai che non avrei
la pazienza di leggerlo?
No, quello è scorrevolissimo, non è quello, è proprio...
Non ho pazienza per le tematiche.
Capito, ero proprio, dicevo, wow, quest'uomo così, no, che fa quello che ne ha voglia, e dice, siamo stupidi da adolescenti, madonna. E lui, se non sbaglio, parlava infatti di anche rimedi perché lui era marcio dentro, anche se è campato fino a 94 anni, se non sbaglio.
Vedi a volte come i Rolling Stone, vedi a volte.
Esatto, non gli fregava assolutamente niente, lo ricoveravano continuamente e lui comunque campava lo stesso. E mi ricordo così vagamente di lui che parla di qualcosa, la birra calda il giorno dopo, può essere una roba del genere.
Allora, dopo ci guardo perché in un'altra sezione, allora il rimedio di post sbornia, no, qua non c'è scritto il suo.
Non so dove l'ho letto.
Però ti posso dire però cos'è associato a Bukowski, qual era il suo preferito.
Vai perché non lo saprei, non mi ricordo.
Allora, il cocktail preferito di Bukowski era il Boilermaker.
Madonna, già il nome è inquietante. Boilermaker?
Boilermaker. Che dosi per una persona 60 ml di Bourbon e una pinta di birra chiara.
Madonna. È peggio bar, cioè, il peggio bar di Caracas se li andava a bere.
E
cioè una birra, una pinta con dentro il Bourbon?
Del Bourbon, sì, proprio un cicchietto di Bourbon. Messo in un tumbler alto e via a bere.
Ah, quindi,
tra l'altro lui,
scusami, shakerato?
Versare il Bourbon in un cicchetto, versare la birra, va bene qualunque marca tranne la Kors, che Bukowski detestava, in un bicchiere da pinta, attraversare il cicchetto di Bourbon nella birra, ripetere secondo necessità. Cioè che è giustamente la prescrizione medica, no?
Certo che prendersi, tra l'altro, effettivamente le sbornie, quelle proprio da birra, tanta, brutta. Te, capito, che si pigliava lui, no? Ok, bello.
Tra l'altro qui c'è tutto un trafiletto in cui dice che Bukowski cominciò a bere pesantemente all'età di 13 anni e non ha mai smesso, tanto che a 35 i dottori gli consigliarono di smettere di bere, il suo fegato era spacciato e non avrebbe potuto reggere. Tuttavia egli continuò a mantenersi fedele alla bottiglia, scrivendo pagine su pagine sulle squallide osterie e le sbornie che segnarono le sue giornate fino alla morte.
Sì. Cioè, ha descritto molto bene il mio ricordo dei racconti di Bukowski, che davvero ci voleva, non so come dire, un po' di no sangue freddo a leggerli, però adesso mi impressiono molto più facilmente, ecco, sì, rispetto a quando ero ragazzina. Bene amici, sono le 19, noi dobbiamo fermarci qui per qualche minuto con le notizie locali, regionali, nazionali, basta, perché sono due, e un pochino di pubblicità, ma torniamo subito dopo sempre con Leli, con i libri spettinati, e il titolo del libro, scusami?
Bere come un vero scrittore.
Perfetto, ve li raccontiamo degli altri dopo. Rieccoci con una bella dose di emo nel cuore alle 19.13 a Mani di Protagonismo. Bentornati amici, insieme fino alle 20 in collegamento con la nostra Eli, che non so, scusate, se ha fatto anche lei un periodo emo.
No, ero già grandina.
Eri
io.
Troppo grande già.
Io sono dark da sempre, quindi gli emo mi fanno un baffo.
Ah, no? giusto. Gli emo sono la versione, come possiamo dire,
millennial dei dark.
Forse sì, brava, giusta definizione. Bene, noi come tutti i martedì siamo qui per fare un tuffo nella letteratura di qualsiasi tipo, epoca, genere o modo, grazie a Leli che ci racconta un libro spettinato diverso ogni volta. Quello di oggi dedicato ai drinks, all'alcol, inteso come i drink caratteristici di alcuni scrittori del passato. Abbiamo visto Bukowski, perché forse è il primo che viene in mente quando si pensa a un ubriacone. Anche se ce ne sono altri che secondo me vengono così alla mente, se uno
anche Hemingway.
Brava Hemingway.
Forse i cocktail caraibici.
Forse ce n'ha meno dell'imbriacone lui.
Beh, lui lo era davvero anche lui. Solo che ha scritto dei libri dove che non erano incentrati tutti sui vagabondi e l'alcol, quindi un pochino
si è dato un tono, sì.
In realtà che avesse un problema con l'alcol anche lui come persona è conclamato, si sa, tanto che lui stesso diceva è meglio scrivere di ciò che si conosce e nel suo caso quanto mai fu veritiera questa cosa qua.
Esatto.
Tra l'altro sai che gira questa leggenda metropolitana, che è una leggenda, che lui avrebbe inventato il mojito.
Sì, devo aver sentito qualcosa del genere, ma
in realtà non è vero.
Esatto, immaginavo fosse leggenda.
Diciamo che invece ha perfezionato la ricetta del daiquiri che lui ha scoperto in Florida.
Era un amante
di pesca, andava con la sua barca a pescare e spesso si fermava in Florida, dove c'era un locale che si chiamava Floridita, dove lui si fermava a bere il daiquiri e ha cercato di mettere appunto una ricetta molto più amara, quindi con molto meno zucchero.
Vedi, io e lui non andremmo d'accordo, perché io sono proprio, sai, da quei drink fruttosi, dolciosi. Anche Andre me lo dice sempre: amo, ma questo qua sa di zucchero, non sa di cocktail. Io,
tipo la caipirinha.
Brava, a me piace così, grazie, lasciatemi stare. E quindi
io sono l'amante del gin tonic.
Ecco,
quindi...
vedi, anche Andre, beh, quindi amaro, sì, ti piacciono le cose amare anche
sì,
a te.
Sì, amaro, e poi bisogna saperlo fare, ma piace anche il Bloody Mary, per esempio, ma bisogna saperlo fare, sennò sembra di bere della pizza. Quindi è un mangiadei.
Che schifo, Eli, non ci avevo mai pensato.
Mamma mia, ma in tanti lo fanno male.
Guarda.
Infatti non lo prendo mai, perché di solito lo fanno male.
Io non lo so, perché penso sarebbe l'ultima cosa che mi verrebbe voglia di assaggiare. Uno dei ricordi alcolici, appunto, ho detto, non sono una grande bevitrice, però più belli che ho è di un frozen margarita su un localino sulle spiagge di Tel Aviv. Un frozen margarita alla passiflora, lo ricorderò sempre. È stato sicuramente, ero influenzata da dove mi trovavo, dalla location,
dal contesto,
però mi è rimasto nel cuore, e soprattutto non ho mai più trovato nessun locale nei miei tentativi successivi che facesse il frozen margarita alla passiflora, perché effettivamente è un po' peculiare. Ecco, non è solo un margarita, non è solo un frozen margarita, eccetera, eccetera. E quindi Hemingway, però, qual era il suo, diciamo, caratteristico? Era il daiquiri? Quale ti propongono nel libro?
Allora, per Hemingway, dunque, il doppio daiquiri di Papa, perché lui lo chiamavano Papa, in quei giri lì, che aveva il rum bianco, il succo di lime, il succo di compelmo e il liquore al maraschino, con una fettina di lime per guarnire.
Che però, giustamente, che il liquore al maraschino immagino sia dolcissimo, giusto?
Il
liquore al maraschino mi sa di dolce. Poi
sì,
non
infatti lui tentava di farglielo togliere, perché sennò gli dava troppo dolce, non voleva più amaro, e ci faceva mettere la doppia dose di rum.
Ok.
Perché ovviamente lui era un altro marcio. Però dopo che mi hai detto margarita, mi è venuto in mente che nel libro il margarita è riportato a Jack Kerouac.
Un altro della Beat Generation.
E lui amava molto il margarita, se n'era innamorato nei suoi scorazzamenti, sai, come faceva autostop negli Stati Americani, finché è arrivato in Messico si è innamorato del margarita,
che è effettivamente molto buono,
classico, anche a me piace molto il margarita, devo dire, bevuto nel momento giusto.
Sì, perché vedi, io poi sono l'ultima che può fare la sofisticata, però secondo me effettivamente a drink corrisponde anche luogo e momento, cioè non so come dire, un margarita in montagna quando vai a sciare, cioè, capito, per dire, non ha molto senso.
Infatti,
ecco.
È come bere la Corona non d'estate.
Capito, non ha senso.
A me mi dicono, ma bevi quella roba lì? Sì, d'estate
bevo la Corona. Lasciatemi stare, anch'io.
Perché leggere mi piace, perché se dovessi bere una IPA o un'altra pesante, probabilmente do giù.
Capito, amici, c'è d'estate, posto, luogo, ecco, e momento, certo.
C'è luogo e momento. Poi stavo pensando al Bloody Mary, che dicevamo prima, e Raymond Carver, grandissimo scrittore americano, aveva inventato il Bloody Mary... male, defibrillante.
Proprio, cioè, che ti dà la botta talmente forte che ti ripigli?
Ma lui lo usava anche come post sbornia.
Lo
usava prima di mettersi a scrivere, sempre con questo Bloody Mary che aveva dentro gli scampi. Quindi per guarnire, invece che ne so, la fetta di sedano, cioè il gambo di sedano,
un bello scampo.
Un bello scampo, che un altro mangiapevi.
Che mi viene un altro un po' di vomitino solo a pensarci di berlo al mattino,
certo.
Tipo.
Beh, direi di sì, ma è un altro marcio, perché per esempio quando l'Università dell'Iowa lo aveva assunto, perché lui era già notissimo come scrittore, come prof di scrittura creativa, pensavano di aver fatto centro, hanno chiamato Carver e John Cheever, che divennero molto amici, anche compagni di bevute, e quindi bevevano e non scrivevano. si dice addirittura che non hanno mai tolto la copertura alla macchina da scrivere.
Perfetto, direi che hanno fatto un affarone quando li hanno assunti insieme.
Sì, infatti. E lui aveva inventato questa ricetta del Bloody Mary defibrillante per il posto sbornia, perché dice che glielo faceva passare.
Ah, ok, ok. Cioè, quello che so io sempre da profana è che se tu appunto prendi la sbornia, quella brutta, e il giorno dopo fai un richiamino alcolico, da lì la birra calda che io pensavo fosse di Bukowski, ma non sono sicura, o altre varie ed eventuali, in teoria dovrebbe aiutarti con la glicemia, può essere? Cioè tu hai questo calo glicemico?
Forse con il mal di testa, cioè che il tuo corpo ha bisogno della sostanza.
È brava, perché tu hai ecceduto, no? con questa sostanza hai un calo glicemico enorme, perché l'alcol è fortemente ricco di zucchero, e sì. Quindi poi il giorno dopo, per onde, no, compensare questo enorme calo, dovresti dargli un richiamino. Però amici, ve lo dico, pubblicità progresso, cioè se vi trovate nella condizione addirittura di dover bere una birra calda il giorno dopo per starci dentro, allora magari farei una riflessione sulle vostre abitudini. Esatto, sì. Sulle vostre abitudini, sì, alcoliche, senza giudizio, però fateci un pensierino. Andiamo un attimo in pubblicità, ma torniamo subito dopo, rimanete lì con noi e guardate un po' le vostre abitudini con l'alcol. Quindi abbiamo detto Boilermaker, me lo ricordo,
sì,
giusto?
Di
Bukowski, che poi non è altro che un cicchetto di bourbon nella birra, che deve essere
in una pinta di birra,
che rimane, sì, il più marcio di tutti. Cioè non c'è neanche il tentativo di abbellirlo, cioè proprio tipo
no proprio così alla brutta, alla brutta.
Poi abbiamo detto Daiquiri, no, oddio, come sono dimenticata,
no,
quella di Hemingway,
Mufito, no, ma Daiquiri sì, per Hemingway.
Per Hemingway, esatto. Il Bloody Mary
defibrillante per Carver,
e poi basta, non mi ricordo più nient'altro.
Non ne abbiamo detti. Allora, il Margarita per Jack Kerouac,
giusto,
Generation,
giusto,
sulla strada. E J.K. Rowling ama,
oppala,
ovviamente, da brava UK, perché comunque è scozzese, sì, ma è dentro gli UK, il gin tonic.
Ok, ok. Beh, e anche lei, di lei come sappiamo di questa sua... Cioè, lo scrive lei, l'abbiamo scoperto.
Lei ha lasciato degli appunti, ci sono degli estratti di appunti dove mentre scrive Harry Potter dice: ho proprio voglia di un gin.
Ok, ok.
E la sua ricetta prevede che si usi solo gin della Hendrix, uh-huh, e l'acqua tonica della Fever Tree.
Ok,
che
okay.
Si trova anche all'Esselunga, amici, quindi
grande.
Potete, sì, perché io prendo la ginger beer della Fever Tree, quindi.
Quindi potete bervi lo stesso gin tonic che si sta bevendo J.K. Rowling, se vi fa piacere, sì.
Esatto. Poi se andiamo un po' indietro, abbiamo anche qualcosa che salta fuori nell'Ottocento.
Ok, okay.
Quindi quando parliamo di poeti maledetti, poeti romantici, certo, quindi tutto quello Sturm und Drang, no, che c'era nell'Ottocento e a cui tutti aderivano con molto sentimento. Sappiamo che Lord Byron...
Tra l'altro, scusami, per morire poi a 40 anni, tipo, giù di lì.
Beh, certo. Poi la maggior parte morivano in barca, nei naufragi.
Perfetto.
Ne è morto,
perfetto,
uno anche a Porto Venere. Nel senso. E Lord Byron amava molto il vino. Rispetto magari...
Ma Lord Byron è quello che veniva sempre qua in Italia, giusto?
Sì, esatto.
Ok, ok, ok. Esatto. In Liguria, lì a Tellaro, forse, no? Dov'è
Porto
che
Venere.
C'è? Porto Venere, giusto, giusto. Lui era amante del vino, dicevi?
Era amante del vino che beveva da un teschio umano.
What the fuck, signor Byron?
Sì, esatto. Eh beh, sì, il poetone, no?
Ma porca miseria.
È diventato famosissimo, ispirazione agli altri poeti, quindi insomma, era un po' una rock star, no,
sì,
Byron?
Sì, questa è proprio brava, questa è proprio una mossa da, tipo da Tommy Lee, capito? Cioè, una mossa
da cazzone
sì, ignorante, sì, mi sento di dire,
poser,
scusa.
È
da poser, un po' sì, un po' sì, lui col teschio, ma dai.
E c'è questo aneddoto che dice che nel venire a conoscere di questa insolita usanza, Nathaniel Hawthorne, che è lo scrittore della Lettera Scarlatta,
okay, okay,
c'è stato anche un film, mm-hmm, su questo, avesse commentato: un uomo deve essere molto ubriaco o molto assetato per abbeverarsi a un calice di talfatta. E Byron scrisse dei versi per rispondere, se c'è sempre un po' di dissing,
bello,
come abbiamo detto,
piace,
le altre volte.
Sì, sì, ci piace, ci piace.
Li ha scritti sotto forma di poesia, dove dice: ma quando, ai noi, il cervello ci abbandona, qual più nobile sostituto del vino? E qua racchiude un po' tutto. Non va a spiegare perché beve da un teschio umano e come se lo sia procurato. Ma siamo anche in un periodo in cui riesumavano i cadaveri per metterli alle facoltà di medicina, quindi
certo, certo.
C'era anche un commercio di cadaveri e ossa, secondo me, che era abbastanza facile.
Molto, molto paraculo anche il signor Byron,
certo.
Il Lord Byron. No, no, ma bevo
bevo
dal teschio, perché quale sostituto migliore del cervello se non il vino? Oh. Ok, va bene, dai, Byron, va bene, beviti il tuo vino dal teschio, basta, scrivi le poesie, scrivi quello che devi scrivere, dai, così ci fai pubblicità alla Liguria, tra l'altro, andate in vacanza in Liguria, grazie. Bene, bene, carino anche questo. Ma l'autore del libro che ha raccolto tutta questa ricetta, tutto il ricettario?
Allora, non c'è l'autore.
Ah, cioè proprio una cosa di una casa editrice che si è messa...
Ah no, scusami, testi a cura... No, io ho sempre questo problema. Testi a cura di Margaret Kaplan, illustrazioni di un'altra tipa che posso anche leggere, ma secondo me non nessuno conosce.
Sì, sì.
E poi è stata curata nella traduzione da Camilla Pieretti, che è giustamente un libro estero che è stato poi edito e tradotto in
Italia.
Italiano.
Quindi esatto, è più secondo me forse come si dice, un'iniziativa editoriale che... il libro di qualcuno, giusto?
Sì, sì, è proprio un saggio di quelli che fa uscire ogni tanto il saggiatore, molto carini, anche per fare un regalo magari a qualcuno che non si sa che libro regalargli.
Sì,
Poi vengono riportati anche dei tipo cocktail, delle bevande che venivano usate anche in senso erotico.
Oh,
tipo
allora...
il nostro amico Mark Twain,
okay,
che ogni tanto viene fuori.
E lui sempre. Ci ascoltiamo una canzone e poi ci racconti di come era uno sporcaccione e Mark Twain, perché tanto andiamo sempre lì a parare. Con
certo.
Eli? Perso l'Elisa.
Eccomi, ci sono.
Dicevo,
avevo messo muto.
No, addirittura, proprio lo schifo, la disapprovazione ultima proprio.
No, nel senso, io sentivo, ma mettendo muto non si sentivano i rumori di qua, perché sono andata a fare la pipì.
Ah, ok, ok, niente, però...
E allora mi porto il cellulare, perché se mi chiami rispondo.
Eh no, certo, giusto, giusto. Anzi, tra l'altro noi vogliamo esserci quando tu fai la pipì. Cioè, ci teniamo proprio a far parte della tua vita, anche nei momenti più intimi, grazie. Quindi...
l'influencer fa questo e altro.
Hai capito? Non c'è limite, non c'è accesso a tutto, bisogna avere. E, però dicevo, secondo me, con questa canzone, un bel margarita, un daiquiri, ci stanno tutta la vita.
Sì, questa atmosfera un po' caldina,
esatto.
Mi piace.
Ma torniamo a quello sporcaccione di Mark Twain, va?
Con quei baffoni.
Con quei baffoni.
Questi baffoni alla cecchette.
Aspetta, lui era quel era quello bellone, no?
Era bellone da giovane.
Da
poi
giovane.
Ha messo su una capigliatura spettinata. Era un tipo un po' particolare, Mark Twain, con questi baffoni alla cecchette. Francesco Giuseppe, l'imperatore dell'impero austro-ungarico, quello, il marito della principessa Sissi, per dire.
Sì, sì, sì.
No,
ok, scusa, Einstein, mi dovevi dire Einstein, perché quella volta che abbiamo guardato le foto ce n'era un altro che era un bellone, ma non era lui.
Non era Mark Twain?
Beh,
da giovane.
Aspetta, young Mark Twain. Young... ti immagini se scrivessi Naked Mark Twain?
Magari viene fuori qualcosa come per annunzio, ma...
No, perché sai che giustamente... Ah, no, no, caspiterina! Sì, è lui che da giovane senza il baffo selvaggio era un bono pazzesco. Sì, sì, sì.
Certo.
Amiche da casa e amici, digitate Mark Twain Young. Fatevi questo favore, era bellissimo. Ok, ok. Ma mascellone.
nato nel 1835, quindi proprio un bel omino dell'Ottocento.
Una mascella volitiva, degli zigomi pazzeschi, mamma mia, ok.
E poi un gran scrittore, quindi anche la testa.
Capito. E
dopo
lui...
poi ce l'aveva un po' con Jane Austen, come abbiamo detto l'altra volta, ma pazienza. Comunque, lui è stato uno dei primi negli Stati Uniti, quando è ritornato dopo un tour di conferenza a Londra, a portarsi dietro la passione per lo scotch whisky, quindi per il whisky scozzese.
Ok.
Ma... addizionato di zucchero e limone.
Ah, mai assaggiato in vita mia.
Tra l'altro, questa cosa ho detto stasera lo provo, intanto, perché così mi disinfetto la gola, che ma ne ha bisogno.
L'hai già bevuto o più tardi?
No, perché l'ho scoperto mentre guardavo il libro,
questa cosa.
Più tardi lo farò.
Dopo verrò anch'io. Mettici nelle storie del tuo Instagram cosa te ne pare, perché per esempio lo scotch con però lo zucchero e il limone potrei persino... capito, avvicinarmici
vedere
pure
se
io.
Può piacere, infatti. Anzi, a suo dire, diceva che questa bevanda, questo diciamo cocktail al whisky, quindi con l'aggiunta di limone e zucchero, non solo lo aiutava nella digestione, ma dava anche un impulso alla sua vita amorosa.
Oppala.
Tanto che nelle sue lettere supplicava la moglie di fargli trovare il cocktail pronto al suo ritorno a casa, promettendogli in cambio un mare di baci.
Oh, dai, non è sporcaccione, è anche carino.
No,
e poi,
è carino.
È carino e soprattutto si rivolge proprio a sua moglie, quindi no, scusate, ho pensato male come al solito degli uomini, ma stavolta ho sbagliato, lo ammetto quando sbaglio. Molto
allora,
carina questa cosa.
Tutta la dose, quindi scotch whisky, succo di limone spremuto fresco, sciroppo, cioè che vuol dire una parte di zucchero diluito in una parte di acqua, e se vuoi due gocce di angostura per guarnire. Poi la posologia, perché qua siamo all'interno
delle ricette
mediche, dice da bere prima di colazione, prima di cena, appena prima di andare a letto. Questa
cioè
è una roba
proprio...
da ubriaconi, però.
Sì, prima di colazione, ragazzi, altro che digestione, ci vuole uno stomaco di amianto.
Dopo andiamo a fare gli esami del sangue, però, perché...
Cos'è l'ultimo che hai detto degli ingredienti?
Angostura per guarnire.
Che cos'è l'angostura?
Una roba, qui vedo l'immagine, sembra tipo tabasco.
Tabasco?
Una bottiglietta tipo tabasco. Alla bottiglietta tipo tabasco, però non lo so che cosa dia la...
Allora, sono delle erbe, delle spezie, prodotto dalla si chiama proprio House of Angostura in Trinidad and Tobago, è tipicamente usato per appunto dare sapori alle bevande, però è bitter, quindi è amaro.
Amaro, ok.
Cioè è
sì.
Un bitter come il nostro bitter Campari, forse?
Okay. Non so, perché poi dice due gocce, quindi probabilmente ha un dosatore per buttare due goccine che servirà anche in cucina per altre cose, immagino.
Dice
cottura.
Usato meno usato più raramente anche per la cucina ed
okay.
È per farvi capire è dentro all'Old Fashioned e anche al Manhattan come cocktail.
Ah, ok.
Sì,
sì, si vede che gli dà quel twist in più.
Sì, sì, sì.
Sai, quel
non so come dire, quella bottarella in più,
quel retrogusto sì, che poi sì, magari sì. Ti rimane quello, proveremo. Senza angostura perché non ce l'ho,
amici, mi raccomando, no la mattina, ecco, mi sento di
no,
dire
per l'amor di Dio, insomma è come non si sta al telefono mentre si guida, non si beve il whisky la mattina prima di colazione,
no, non è una buona idea. Quindi la dose del limone rispetto, che ne so, alle due dita di whisky è mezzo limone?
Allora qua dice 60 ml di scotch whisky, okay. Quindi rigorosamente scozzese, amici radioascoltatori,
ecco,
perché è più buono dell'irlandese.
Okay.
Poi 15 ml di succo di limone spremuto fresco,
okay, okay.
E 15 ml di sciroppo.
Tutti a casa
quindi bisognerà...
provare... Ma sì. Che nome gli dà lui a questo?
Cocktail al whisky.
Ah, ok.
Lo chiama proprio così, non ha niente di che. Quindi è questo whisky un po' mescolato, un po' imbastardito, come mi verrebbe.
Beh,
perché
sì,
adesso se io vado di là e lo propongo a mio marito, mi guarda come per dire, ma sei impazzita.
Sì, lo mette al pari del whisky and coke. Cioè, perché sai che poi
sì,
anche
secondo
quello...
me sì, quando ci metti dentro quelle cose lì. Poi proseguendo nel libro abbiamo Oscar Wilde con ovviamente l'assenzio.
Ah, come ho fatto a non pensare a Oscar? Giusto, giusto. Anche
allora,
lui...
diciamo che c'era tutta questa tendenza nella Parigi della Belle Époque, siamo a Montmartre, i bar sulla Rive Gauche della Senna, tutta questa bellissima atmosfera. Alle 5 del pomeriggio gli scattava l'ora verde.
Invece l'ora del verde, invece del tè si sparava.
A Parigi si prendeva l'assenzio, quindi questo assenzio molto amaro, preparato, sai, con il cucchiaio forato, con la zolletta.
Tra l'altro io da brava gnuccolona ingenua, quando ero più giovane, no, che mi guardavo magari i film sulla vita di Baudelaire, Verlaine e compagnia bella, sai che DiCaprio ha fatto un film,
quello sui poeti maledetti, esatto. Rimbaud e Verlaine,
e brava, io l'ho fissata con lui. Io in realtà, a parte a scuola, ho quello che so di Rimbaud e Verlaine lo so più per il fatto che ero fissata con Leonardo DiCaprio.
Beh, certo.
Che perché li ho studiati e li ho letti dopo, e io vedevo sta cosa della zolletta e pensavo deve essere buonissimo con la zolletta di zucchero, invece la zolletta è quello lì, no? L'assenzio o è il liquore?
Allora, l'assenzio è il liquore che ha un sentore di liquirizia che viene versato sulla zolletta di modo che si possa sciogliere e attenui un po' la durezza e quel gusto un po' aspro che ha l'assenzio, perché comunque non rimane dolce, anche se c'è lo zucchero dentro. Poi dentro al bicchiere c'è tutta questa bevanda verde che è bellissima, con tutte queste fumi dentro che lo intorbidano un po', e da lì apprende il nome di fata verde.
Certo, tra l'altro però scusa, quindi in realtà adesso mi fai venire un altro dubbio, cioè nel film che guardavo io o in altri film che ho visto io, cioè tu bevi un cicinino di assenzio e ti facevi dei viaggi che manco veramente l'LSD. Qua parliamo invece di loro che ne bevevano parecchio, evidentemente.
Loro ne bevevano parecchio, poi molti ci aggiungevano, per esempio, chi l'oppio e chi l'audano.
Esempio, a posto.
Baudelaire si faceva di assenzio con il laudano, quindi che è quasi anestetico.
Ok, allora è un altro discorso. Cioè, perché io una volta ho bevuto l'assenzio e ho detto, ma dove stanno i miei viaggi allucinogeni?
L'ho bevuto sperando di essere
invece
veramente come Baudelaire, niente.
Nada de nada.
Anzi, mi ha fatto anche schifo.
Sì, esatto.
E quindi, però Oscar Wilde, per esempio, ha scritto una cosa bellissima sull'assenzio. Lui era anche lui è irlandese di Dublino, però ha vissuto tanto, no, a Parigi,
quindi queste
contaminazioni dell'ambiente, dei poeti, le ha tutte prese, ovviamente, e dice: sono stato sveglio per 3 notti a bere assenzio, convinto di essere particolarmente equilibrato e lucido. Convinto. Il cameriere entrò e iniziò a bagnare la segatura, quella che spargono sui
pavimenti
dei locali.
Sì.
I fiori più incredibili, tulipani, gigli e rose fioriranno all'improvviso, trasformando il caffè in un giardino. Non li vede? Chiesi. Ma messie, non c'è niente lì. Questa è un aneddoto riportato da...
È bellissimo, è come quando vai fuori, prendi la ciucca, amici, che bello, guardate lì, e poi non c'è niente, fantastico, bellissimo.
Sì.
Hai capito, Oscar Wilde. Senti Eli, come sei messa con gli orari? Rimani con noi fino alle 20 o te ne vai?
Io ho un problema con la gola, infatti non so se senti, mi sta cominciando...
Tranquilla, scusate. Se cominci a stancarti non c'è problema, io allora ti fermo qua e ti ringrazio. Se vuoi giusto appunto ricordarci il titolo, ma poi tra l'altro è reperibile penso un po' dovunque.
Sì, perché è già qualche mese che è fuori, si chiama Bere come...
Bere come un vero scrittore.
Editore Il Saggiatore, ha una copertina hardcover molto bella. È della stessa casa, sai, di Mostri in Terapia.
Allora è stupendo, certo.
Quindi tutta bianca e rossa, molto molto carina,
sì,
con
bellissimo.
Questo tipo alla Francis Scott Fitzgerald, adesso mi tartaglio, che beve un cocktail rosso, quindi è un bellissimo regalo da fare, se sapete che può essere apprezzato.
Grazie Eli, anzi scusa se ti abbiamo tenuto troppo e ti abbiamo affaticato.
Ma ci mancherebbe, lo sai che io sto sempre tanto bene qua.
Mi dispiace per averti un po' faticato, e comunque io e te ci sentiamo in questi giorni, con te ci troviamo non la settimana prossima, quella dopo ancora.
Sì, okay. Esatto, il 17.
Se volete la trovate su Instagram come La Spettinata, perché lì ci sono tutta una serie di contenuti fichissimi. Salutami tutta la family, un bacio grande.
Grazie.
Ciao,
ciao Ali,
grazie
Vale.
A te. Ciao 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 ciao. Amici, noi abbiamo la pubblicità, ma torniamo subito dopo, rimaniamo insieme fino alle 20, quindi stay where you are. The Weeknd con Out of Time, 19:52 minuti, siamo sempre Mani di Protagonismo, sempre Radio Parma 102.104, tutto registrato e disponibile a brevissimo, cioè giusto dopo la fine della diretta, in podcast, nel caso appunto non foste riusciti a seguire la diretta. L'altra buona notizia è che oggi è uscito su tutte le piattaforme che spacciano podcast, è uscita la nuova puntata della segreteria dell'Astro Disagio, quella con le ragazze di Vabbè mi sono fatta di peggio. Ospite speciale il coinquilino di merda, il fondatore proprio della community del coinquilino di merda, perché la tematica è il coinquilino di merda e quindi abbiamo pensato di invitare l'autorità massima in quanto a coinquilini di merda, ovvero colui che già nei tempi di Facebook creò la pagina il coinquilino di merda, poi trasportandola anche su Instagram eccetera. La puntata fa davvero un sacco ridere, quindi vi consiglio di andarla a cercare su tutte le piattaforme dove normalmente ascoltate i vostri podcast. Tornando sempre alle notizie del Met Gala, vabbè, il consiglio che vi posso dare, se come me siete amanti, no, di questi svestiti farzosi, ci sono diverse gallerie in giro disponibili. Blake Lively è una di quelle che si è fatta più di tutte che hanno fotografato più di tutti con questo vestito. Inutile che ve lo descriva via radio perché non renderebbe assolutamente, ma la cosa molto tenera e romantica che ti fa venire un po' voglia anche di ucciderli e seppellirli nel deserto è che Ryan Reynolds rimane indietro in uno smoking elegantissimo, però che neanche a paragone col vestito di lei, e mentre lei si prende tutte le luci del limelight, lui la guarda e l'applaude con gli occhi dell'amore, e tu dici: ma dovevate essere belli, ricchi, innamorati davvero? Una cosa sbagliata non ci poteva essere? Allo stesso tempo molto divertente anche i viaggi nostalgici del Met Gala, cioè come per esempio vediamo le foto di adesso, ma ascoltando The Weeknd impossibile non ricordare quella volta che The Weeknd insieme a Selena Gomez fecero del Met Gala la loro luna di miele, e non so se vi ricordate quando appunto stavano insieme. Dicevo appunto del vestito di Kim Kardashian, che è quello che Marilyn Monroe ha indossato per il leggendario Happy Birthday cantato a Kennedy, e peraltro per cui si è anche cambiata Blake Lively, scusate perché ne ho visto un altro incredibile. Comunque tra l'altro lei poi nelle sue storie di Instagram ha fatto vedere come dopo il Met Gala c'era l'after party, dove finalmente ha mangiato carboidrati, cosa che non faceva da circa un mese. Ecco, io mi sento di dissociarmi da questo messaggio che Kim Kardashian sta dando, lo trovo enormemente sbagliato e controproducente. L'atto col killer, thriller. Scusate, sono qua che sbavo e guardo le foto e sbavo e guardo le foto e sbavo. Cosa vi devo dire? Tra l'altro anche Chiara Ferragni e Fedez sono stati invitati al Met Gala e in Versace si sono presentati bellissimi tutti e due, veramente stupendi. E posso dire una nota particolare al vestito di Billie Eilish in Gucci, che ricorda un po' una coquette. Mi è venuta questa parola, ma non so se è giusta, potrebbe non c'entrare assolutamente nulla. È una splendida Julianne Moore, per non parlare di Nicola Coughlan, e anche Gwen Stefani, irriconoscibile dalla chirurgia plastica. No, non ho detto questo veramente. La mia amica Cardi B, che sembra letteralmente un Ferrero Rocher in questo atelier Versace. Molto bella anche Naomi Campbell in Burberry, Irina Shayk in Burberry sempre, Taylor Hill in Miss Sohe, Joe Jonas e Sophie Turner in Louis Vuitton. Stone mi è uscito e ovviamente Lizzo in Tom Brown, per dirne alcuni, ecco. Io vi saluto perché è ora di andare tutti a casa e stasera in salatona per noi a casa, perché non ci voglio di cucinare. Ci troviamo domani sempre con Mania di Protagonismo dalle 18 alle 20, domani con i consigli di Alessia Galattini per quanto riguarda TV, streaming e canzoni. Fate i bravi, ma non troppo. A domani, bye.